Salutiamo tutti gli amici di Radio Missione Francescana Medicina. Dico salutiamo perché vi saluta anche il nostro amico Dini. La mia spalla è sempre qui presente.
Un caro saluto a tutti.
E però io ho un grande amico ed è Mario Diurni, il dottor Mario Diurni, chirurgo, libero professionista, già dirigente presso la chirurgia prima dell'ospedale di Circolo di Varese e per 3 anni medico referente del servizio DAMA presso l'ospedale di Circolo di Varese. Vi ricordo che DAMA vuol dire assistenza medica avanzata per persone disabili, giusto Mario?
Giusto.
È stato per diversi anni direttore medico del servizio residenziale della Fondazione La Sacra Famiglia di Cocchio Trevisago a Varese e adesso è libero professionista. Scrivo, devo presentarti ancora, dai, posso? È la 7ª volta che Mario Diurni parla ai microfoni di Radio Missione Francescana Medicina. 10 anni fa, 2009. Ci ha dato risposte chiare su un problema sempre più diffuso che è l'ernia addominale. L'anno dopo ha risposto a domande mie e del pubblico su un problema della diverticolosi, della malattia diverticolare. Poi, 6 anni fa, si è presentato a noi in altre vesti, cioè come referente del neonato servizio DAMA dell'ospedale di Circolo e 4 anni fa come consulente della Sacra Famiglia. Oggi, ragazzi, parliamo di un tema attualissimo. E finalmente si parla di questo problema che è l'autismo, ma abbiamo scelto l'autismo nell'adulto. Perché questo? La fiction, non so leggere l'inglese, The Good Doctor, è stata vista, pensate, da circa 5 milioni di spettatori e ha portato alla visione un problema che non era mai stato considerato, un problema quasi marginale, ma che è invece ben vivo, specialmente nei più piccoli. Io volevo dire anche un'altra cosa. Leggendo con mia moglie ieri sera quelle persone che dicevano che fossero degli autisti, c'è dentro Mozart, mi pare, c'è dentro, ci sono molti, molti personaggi, anche la Tamaro, Susanna Tamaro, che ha detto di essere autistica. Allora, ne parliamo. Io dico chi vuol telefonare 0332 264 266, chi vuol scrivere una mail info@rmf.it. Caro Diurni, ne ho parlato, il Dini mi guarda in faccia e dice: ma chi parla, il medico o parli tu? Cos'è l'autismo? Giusto Dini? Cos'è l'autismo? Dai, rispondi, cos'è l'autismo?
È facile, eh?
Domanda facilissima. Prima di tutto però permettetemi di ringraziare Radio Missione Francescana e voi due per la vostra gentilezza e per il fatto di avermi invitato tutte queste volte qui a parlare a Radio Missione Francescana. Spero di non annoiare gli amici che ci ascoltano. Parliamo di autismo in età adulta. Prima di tutto mi piacerebbe dare una definizione di autismo. Lo possiamo definire come un insieme eterogeneo di comportamenti che possono avere un numero elevato di cause e presentazioni diverse. Quindi sarebbe preferibile parlare di disturbi dello spettro autistico, perché abbiamo detto che è un insieme eterogeneo, quindi si potrebbe definire anche una sindrome. C'è qualcuno che nega anche che sia una patologia e parla di condizione, cioè l'autismo come una condizione. E qui sono più gli psicologi che parlano di condizione, i medici, gli psichiatri soprattutto sono portati a parlare di patologia e di sindrome. Quindi da ora in poi, anche per brevità, lo definirò come ASD, che è un acronimo inglese che sta per disturbi dello spettro autistico. ASD è un acronimo inglese che sta per disturbi dello spettro autistico. Per brevità, per non ripetere sempre autismo, lo classificheremo come ASD. Può presentarsi in maniera differente a seconda dell'età cronologica di presentazione, della capacità verbale ed intellettiva e della gravità del disturbo. C'è da dire purtroppo che spesso dura tutta la vita ed ha un forte impatto sociale ed economico.
Quindi, dottore, possiamo anche definirlo l'autismo? Lei ha detto tante parole, non è una malattia o una sindrome, è una neurodiversità questo disturbo?
Esatto,
e poi,
bravissimo.
E poi come faccio a riconoscere il paziente autistico?
A questo ci arriviamo piano piano e lo vedremo in seguito. Quello della neurodiversità è una giusta osservazione, perché tutti gli studi moderni si stanno orientando che l'autismo viene inserito nei disturbi del neurosviluppo. Quindi, quando c'è, che significa neurosviluppo? Quando si formano le reti e le connessioni tra neuroni. Quindi l'autismo viene classificato, è stato classificato anche dalla OMS, dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, nei disturbi del neurosviluppo. Quindi è una giustissima considerazione.
E da qui allora le dico, dottor Diurni, siamo tutti autistici?
Qualcuno dice di sì, qualcuno dice di sì.
Un po',
Qualcuno dice di sì. Quello che mi preme dire è che secondo la definizione di Kandel, che è uno psichiatra premio Nobel per la medicina, che noi siamo degli esseri altamente sociali e dipendiamo l'uno dall'altro più di ogni specie, anche per la sopravvivenza, la specie umana. Ecco, l'autismo colpisce soprattutto questa capacità preziosa che noi abbiamo, quella di comunicare con gli altri, nella interazione sociale e negli interessi e comportamenti che sono limitati, ripetitivi ed inflessibili. Quindi, dottor Dini, gli ho dato già una risposta, ho detto come si può riconoscere un autistico. Ho parlato di comportamenti limitati, ripetitivi e inflessibili.
E comunicazione cosa vuol dire? Vuol dire che queste persone parlano poco, non parlano per niente, cioè si rapportano con gli altri senza parlare qualcuno o parlando poco?
Gli autistici non sono in grado di sviluppare abilità sociali e di comunicazione e si ritirano in un mondo interiore e non interagiscono socialmente con gli altri. È chiaro che vi sono varie gradazioni, abbiamo detto che può essere più o meno grave. Per esempio si parla di Asperger, dal nome di uno psichiatra austriaco che per prima ho osservato un caso, che l'Asperger sono gli autistici cosiddetti ad alto funzionamento, perché hanno elevate capacità intellettive, però hanno il difetto di comunicazione, soprattutto di interazione sociale, per arrivare poi agli autistici che invece hanno una ridotta capacità intellettiva, cioè quello che si chiama ritardo mentale. Così diciamo le cose, le chiamiamo con il loro nome. Quindi vi sono tante gradazioni. Quindi capite benissimo che stiamo parlando di un disturbo eterogeneo che si può presentare in tantissime maniere. Da questo deriva la difficoltà del riconoscimento.
Dottor Diurni, ma questa persona autistica cosa prova? Prova dolore, disperazione, perché lui non riesce a vivere in mezzo agli altri. E poi altra cosa importante è come vive il fatto di non essere indipendente, di aver sempre bisogno di qualcuno.
Ci sono delle testimonianze dirette degli autistici, soprattutto quelli a più alto funzionamento. Una volta, fino a poco tempo fa, si credeva che gli autistici non avessero emozioni. Tutto il contrario, tutto il contrario. Gli autistici hanno una fortissima empatia. Quindi Il loro, mi veniva da usare la parola dramma, perché in alcuni casi diventa anche un dramma, è di non riuscire a comunicarla, questa loro empatia nei riguardi degli altri. Bisogna saperla cogliere, entrare nel loro mondo, cosa assolutamente non facile.
Io ti posso chiedere questo, vediamo se riesco a spiegarmi, ma è una malattia genetica?
Allora, abbiamo detto che è un fenomeno complesso e quindi è multifattoriale, nel senso che può avere delle cause differenti e che richiede quindi un approccio multidisciplinare. Alcuni dicono che sia prevalentemente una malattia genetica. È uscito un recente studio dove sono stati individuati più di 100 geni alterati per l'autismo. Vi è un'altra corrente di pensiero che in questo momento si basa su numerose pubblicazioni e su numerose evidenze scientifiche, un'altra corrente di pensiero invece che afferma che non è una malattia genetica, quindi non vi sono i geni dell'autismo, ma parlano più che altro di epigenetica.
Spiega cosa vuol dire epigenetica, ti prego.
L'epigenetica è una branca della biologia molecolare che studia le alterazioni della programmazione genica, come i nostri geni, quelli che noi abbiamo, il nostro DNA, cioè le modificazioni del gene senza che venga modificato il DNA, cioè il DNA resta invariato, però vi sono delle altre modificazioni dei geni che poi portano a determinate malattie. L'epigenetica è importante perché è in relazione soprattutto all'ambiente, all'alimentazione. Poi nel proseguo della discussione sarò più preciso, perché si parla, no, dell'autismo nei primi anni, cioè sono importanti i primi anni di vita per l'autismo, durante la gravidanza, se la mamma ha avuto un'infezione, se la mamma fuma, se la mamma si alimenta in maniera scorretta. Sembra che vi siano queste modificazioni e questo è l'epigenetica. E è importante anche per l'epigenetica lo studio del cosiddetto microbiota, cioè la nostra carica batterica nell'intestino, che sembra che abbia una funzione importantissima anche in una sindrome, in una malattia, una patologia come l'autismo.
Ci fermiamo un attimo, vediamo la prima canzone.
Fantastica storia la vita. fantastica storia la vita.
Dottor Mario Diurni, non vi dico tutta la sua storia, libero professionista, e stiamo parlando di autismo negli adulti. Io vado avanti con una domanda della Didini, che ha detto: siamo tutti autistici, però io vorrei sapere, c'è un'incidenza degli autistici, quelli che sono conclamati?
Più che di incidenza, parlerei di prevalenza, che è anche ancora un dato statistico. La prevalenza... Con prevalenza si intende la proporzione tra eventi presenti in una popolazione in un determinato momento e gli individui a rischio. Per l'autismo, fino a poco tempo fa, si parlava della proporzione di 1 a 100, in questo momento si parla di una proporzione di 1 a 55, 1 a 57. In Italia siamo nella proporzione di 1 a 57. Capite bene che è un numero impressionante. In Italia, secondo gli ultimi dati dell'ANCSA, che è l'Associazione Nazionale dei Genitori dei Soggetti con Autismo, ci sono 500.000 famiglie coinvolte in qualche maniera con l'autismo.
È un numero enorme.
È un numero enorme. Enorme.
Ma questa diversità, dottore, lei ha parlato di fattori di rischio, è dovuta questa diminuzione o aumento, a seconda di come lo si vede, è dovuta ai maggiori o minori fattori di rischio?
Allora, questo non si sa ancora, sono in corso degli studi, anche se sono state fatte già numerose pubblicazioni. Entriamo nella eziologia, cioè quali sono le cause precise dell'autismo, che ancora, cioè, si cominciano ad abbozzare, si comincia a capire qualcosa di più. Sapete benissimo, no, che una volta si è detto che causa dell'autismo fossero le vaccinazioni, cosa del tutto falsa ed infondata. Si è parlato un po' di anni fa delle cosiddette mamme frigorifero, che erano le mamme che non riuscivano a trasmettere l'amore, che non avevano empatia con i figli, per cui i figli si ammalavano, cose del tutto infondate. L'autismo come causa riconosce dei fenomeni di carattere genetico, quindi parliamo di una predisposizione genetica, epigenetico, quello che vi ho detto prima, quindi il microbiota intestinale, e l'ambiente di sviluppo. E questo sembra che accada nel periodo embriofetale e nei primi 3 anni di vita, cioè che è il periodo maggiore di neuroplasticità. si chiama neuroplasticità, in cui si formano tutte le reti e le connessioni neurali.
Dottor Giorni, prima abbiamo parlato dei vari sintomi di questo paziente, no? E ho letto che questo gruppo di sintomi si definisce spettro autistico. E cosa vuol dire questo spettro autistico? Chiamato così perché questi sintomi sono estremamente variabili, sono estremamente progressivi, magari possono aumentare. C'è una scala, magari, per classificare questi, per diciamo dargli un valore a questi sintomi.
Allora, torniamo alla definizione che abbiamo dato in origine. Abbiamo detto un insieme eterogeneo, quindi insieme caratterizza la sindrome, eterogeneo caratterizza quello che sta dicendo lei, lo spettro. Se sono eterogenei vuol dire che non è un'unica dimensione, è uno spettro. Ecco perché è stato definito con ASD, disturbi dello spettro autistico. Sono dei disturbi destinati a peggiorare con l'età. Quindi importante, ma veramente importante, è la diagnosi precoce, che si fa nei primi anni di vita. Vi ho appena detto, sono i primi 3 anni quelli importanti. Quindi importante la diagnosi precoce, però i disturbi sono destinati a peggiorare nell'età adulta, per cause biologiche e perché sopraggiungono delle comorbidità. Infatti adesso, se voi mi permettete, io vorrei parlarvi di quella che è la mia esperienza, perché ho lavorato con gli individui adulti, cioè con gli individui che hanno compiuto 18 anni. E quindi la prima cosa che mi preme dire che i bambini con autismo, diventando adulti, scompaiono dall'immaginario collettivo, dall'attenzione dei medici, dei ricercatori, scompaiono dai radar, perdono a volte anche la definizione diagnostica, non si sa più, sono autistici, lo sono ancora, hanno cambiato, vi è qualche altra malattia, è subentrata una malattia psichiatrica. Cambiano inoltre gli attori dei processi di cura, perché mentre per i bambini sono importanti i pediatri, i neuropsichiatri, per gli adulti cambiano completamente gli attori e i contenitori sociali. Non c'è più la scuola con gli insegnanti di sostegno, non ci sono più le organizzazioni, perché tra l'altro diventano dei ragazzoni, hanno i sommovimenti dovuti alle tempeste ormonali. Quindi capite benissimo che entriamo in tutto un altro campo, in un'altra dimensione. Quelli più difficili da gestire, quindi quelli che hanno anche un ritardo intellettivo, vivono in genere in istituti residenziali, perché per le famiglie è veramente difficile prendersene cura. Però vi sono pochi centri di riferimento e nuclei dedicati.
Beh, nel Varesotto abbiamo dei centri adatti a ricevere questi pazienti?
Nel Varesotto cito la Sacra Famiglia, nella quale ho lavorato, e cito la Fondazione Piatti, che si occupa di autistici.
Ma tu che hai partecipato specialmente, quanti sono? Sono tanti? Ne hai visti tanti? Facciamo un esempio, nel tuo lavoro presso la Sacra Famiglia, quanti ne hai vissuti, chiamiamo così, quanti ne hai visti?
Allora, io non vorrei parlare nello specifico di quella che è stata...
No, per dire che è un numero molto importante...
Però è un numero elevato, no? Se prima vi ho parlato di stime di prevalenza di 1 a 57, come proporzione, vi rendete conto che il numero è molto elevato. Non sono tutti negli istituti residenziali, ma frequentano i centri diurni, frequentano delle altre strutture ambulatoriali, però gli individui, quelli più gravi, che hanno una maggiore compromissione intellettiva, sono molto difficili e pesano sulle famiglie, che sono veramente in difficoltà.
Vai tu, vado io.
Volevo dire a un genitore la difficoltà.
Stessa cosa che volevo chiedere
io
del genitore.
La difficoltà di essere genitori, queste gravi difficoltà. Cioè, un genitore a chi si rivolge quando nota qualcosa? Lei ha detto a queste strutture. Tramite lo psichiatra, tramite il medico di base, lo psichiatra è molto utile nell'indirizzare la strada a queste persone. Cioè,
allora, va detto,
come si arriva alla Sacra Famiglia?
Va detto subito che essere genitori di un bambino o anche di un adulto autistico è molto difficile, è una sfida, è una lotta quotidiana. È emotivamente faticoso ed economicamente gravoso. Questo va detto, perché altrimenti non riusciamo a capire quali sono le dimensioni anche sociali di questo fenomeno. Come si arriva alla Sacra Famiglia? Alla Sacra Famiglia si arriva attraverso soprattutto i servizi sociali o del comune, dei comuni di residenza, dove vengono inviati da parte del medico di medicina generale o dagli specialisti che magari li seguivano in età pediatrica, quindi neuropsichiatri, psicologi, educatori, perché non dimentichiamo che, essendo un fenomeno multifattoriale, richiede un approccio multidisciplinare. Non è soltanto di competenza psichiatrica o neuropsichiatrica, ma vi sono tanti altri professionisti coinvolti.
Lei ha detto, dottore, che le famiglie sono disperate, no? Giusto. Ma il paziente come prova questo fatto di non essere capito dal familiare, che non è compreso? Cioè, lui come vive questo stato d'animo? Veramente di scontro con i genitori?
Cioè, non so, posso aggiungere anche una cosa alla sua, non soltanto con i genitori e con le famiglie, ma anche con i coetanei. Il rapporto anche con i coetanei, non solo con la famiglia. Come lo vive questo ragazzo?
Questo non lo sappiamo, perché non avendo una comunicazione adeguata, abbiamo parlato che sono carenti nella comunicazione, nell'interazione sociale, noi non sappiamo come vive il suo stato, come vivono il loro stato i soggetti autistici. Sappiamo che sicuramente non è vero che non provano sentimenti, li provano, e come, sta a chi se ne prende cura di coglierli. In questi sono bravissimi i cosiddetti caregivers, che sono i familiari, i tutori, anche i tutori che si occupano dei ragazzi autistici, che vanno inseriti necessariamente in tutto il processo di cura, perché vanno ascoltati. Quello che volevo dirvi è che, non avendo la capacità di comunicare, i soggetti autistici, a volte, il loro disagio o il dolore, o non dimentichiamo che vi sono tante comorbidità che possono essere associate alla SD, comorbidità sia di tipo psichiatrico che di tipo internistico che neurologico. Non potendo esprimersi, per farvi un esempio banale, un mal di denti. Se vi è un ritardo mentale, l'adulto autistico non riuscirà mai a dirvi, perché magari non ha neanche la capacità verbale, non riuscirà mai a dirvi che ha un mal di denti, ma noi sappiamo benissimo quanto può essere doloroso e fastidioso un mal di denti, e l'adulto con autismo reagirà magari con un comportamento problema, cioè con etero ed autoaggressività.
Cioè, uno, per farsi capire, diventa aggressivo?
Può diventare aggressivo o verso se stesso o verso gli altri. Questi si chiamano i comportamenti problema, che vanno interpretati.
Ci fermiamo un attimo. Vladimir, la seconda canzone, grazie.
Quattro buchi nella pelle. Lì, 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 carta di giornale. Lì, 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 nuda e senza scarpe. Lì, 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 bianca non in ospedale. Lì, 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 senza capelli. Lì, 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 senza denti per mangiare. Lì, 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 una montagna di rifiuti.
Dottor Mario Diurni, stiamo parlando di autismo negli adulti. Dini, vai.
Dottor Diurni, volevo parlare un attimo solo di diagnosi. Quando è possibile fare una diagnosi attendibile? E questa diagnosi si fa magari guardando il paziente e ascoltando i genitori, proprio perché sono le due persone che, diciamo, si scontrano una con l'altra. È così che fate la diagnosi?
L'osservazione è la prima cosa. Poi una diagnosi precisa si fa attraverso una testistica, cioè con scale validate che ormai sono di uso comune, la cosiddetta ABA, che è l'analisi del comportamento. Quindi vi sono alcune scale validate che permettono di fare una diagnosi precisa.
In che cosa consiste la terapia per questi pazienti? La terapia farmacologica interviene con quali obiettivi?
La terapia farmacologica interviene, però bisogna tener conto che non esiste una terapia farmacologica specifica per l'autismo. Sono in corso alcuni studi sperimentali su delle molecole che agiscono soltanto sui sintomi dell'autismo. A tutt'oggi non vi è una terapia specifica per l'autismo. Quindi, siccome anche per la legge che noi abbiamo in Italia, gli autistici afferiscono ai servizi psichiatrici, gli psichiatri adoperano quelli che sono i comuni neurolettici di prima, seconda, terza generazione, se ve n'è bisogno, dopo aver fatto una anche diagnosi psichiatrica, cioè aver cercato di capire se associata all'autismo vi è anche una malattia psichiatrica. La presenza di malattie psichiatriche arriva fino all'80% nell'autismo. E poi vi sono le malattie, le comorbidità internistiche, soprattutto gastroenterologiche, quindi il reflusso gastroesofageo, la stipsi, la diarrea, il dolore addominale, sono tutte le comorbidità che complicano il quadro dell'autismo, perché un autismo con basso funzionamento, quindi con una ridotta capacità intellettiva e di comunicazione, non vi dirà mai che ha mal di pancia, ma metterà in atto dei cosiddetti comportamenti problema, che vanno interpretati con una corretta analisi funzionale.
Però, dottor Diurni, è giusto, un trattamento precoce con questi farmaci, con i psicofarmaci, può essere utile nel trasformare questa persona, nel far sì che contenga o smorzi le difficoltà che lui incontra tutta la vita?
In genere non si tende a dare subito gli psicofarmaci e i neurolettici. Oggi, ancora oggi, si dice che la terapia migliore, il trattamento migliore per l'autismo sono gli interventi psicoeducativi. Questo deve essere chiaro.
Ti chiedo una cosa. La presa in carico di un paziente di questo tipo, tu come hai un modello? Hai un modello di intervento oppure è un modello che hanno tutti?
Ti ringrazio, Luigi, di questa domanda, perché è quello sul quale ho lavorato io da medico, da ex chirurgo, ancora chirurgo, perché è quello su cui ho lavorato. Soprattutto il definire un modello di presa in carico, una presa in carico sociosanitaria e multidisciplinare. In che cosa consiste questo modello? consiste innanzitutto nell'assessment, cioè la valutazione. Quindi va ricostruita tutta la traiettoria del neurosviluppo con la ricostruzione anamnestica retrospettiva, quindi la gravidanza, il parto, i primi mesi di vita e i primi anni di vita. Va fatta una ridefinizione diagnostica, abbiamo detto, con dei test specifici per l'autismo e la disabilità intellettiva. Va fatta una diagnosi delle comorbidità, cioè sono presenti comorbidità psichiatriche, comorbidità internistiche, comorbidità neurologiche. Per esempio l'epilessia è molto frequente nei soggetti autistici. Poi va fatto un andamento della clinica, no? Va valutata nel tempo l'andamento, e poi le visite specialistiche e soprattutto anche l'alimentazione. Per gli autistici va fatta una cartella nutrizionale, perché non sono rari, anzi sono abbastanza frequenti i disturbi dell'alimentazione. E poi va fatta un'analisi farmacologica rispetto a quello che diceva prima il dottor Dini, perché siccome questi ragazzi assumono a volte un numero elevato di farmaci neurolettici, però questi farmaci hanno delle interazioni tra di loro che non solo non guariscono l'autismo, ma peggiorano il quadro, perché hanno delle interazioni tra di loro. Fatto questo, quindi fatto l'assessment, la valutazione, va fatta l'analisi clinico-funzionale, che è fondamentale. Quindi l'analisi clinico-funzionale è un'osservazione metodica e condivisa in più setting, cioè in più ambienti. Quindi l'ambiente di vita, domestica, abilitazione, gli ambienti ludici, per esempio quando un autistico gioca da qualche parte, no, fa della ginnastica, e gli ambienti di socializzazione. È un'analisi descrittiva e vengono fatte delle ipotesi interpretative. Perché esiste quel determinato comportamento problema? Perché quel ragazzo autistico ha spaccato l'ambiente in cui era? Ecco, questa è l'analisi clinico-funzionale, che è fondamentale, che non può prescindere dalla conoscenza del contesto, cioè il contesto di vita, il contesto domiciliare, il supporto familiare, il contesto territoriale nel quale è inserito il giovane adulto con autismo. Perché non dimentichiamo, come abbiamo detto all'inizio, il forte impatto sociale ed economico che ha questo tipo di patologia, ma lo scopo finale di tutto è il miglioramento della qualità di vita dei soggetti affetti da autismo e soprattutto, se possibile, il loro reinserimento sociale, il loro reinserimento lavorativo. Quindi, fatta l'analisi clinico-funzionale, si passa agli interventi sanitari e psicoeducativi. Qui vi sono vari modelli, a seconda delle idee. In Sacra Famiglia si adopera un modello, nella Fondazione Piatti, Anfas di Varese, si segue un altro modello, nella Fondazione Sospiro di Cremona, che è una delle fondazioni maggiori che si occupa di autismo, si segue un altro modello. Questi sono gli interventi psicoeducativi, che, ripetiamo, fino ad oggi sono il trattamento fondamentale dei disturbi dello spettro autistico.
Dottore, lei ha parlato di strutture, siamo perfettamente d'accordo, però vogliamo parlare, a parte il medico di base, ma della scuola. Gli insegnanti di sostegno usano una pedagogia speciale, cioè fanno qualcosa per questi bambini, per queste persone, anche di una certa età, voglio dire, anche ragazzi?
Con tutto il rispetto, non mi piace parlare male di nessuno, assolutamente, anche perché gli insegnanti di sostegno purtroppo non seguono una preparazione specifica, per cui a volte si ritrovano in difficoltà rispetto a un ragazzo affetto da disturbi dello spettro autistico. È per questo che nel modello di presa in carico da me elaborato, e affermo che la ridefinizione diagnostica, di ridefinizione diagnostica, bisogna cominciare a parlarne dai 14 anni per pensare dopo al compimento del 18° anno.
Caro Diurni, guarda che sono un po' giù di morale, sai perché? Perché io vado a casa e mia moglie mi dice: ma come? Era così bello vedere l'autismo in quella fiction. In poche parole, tutti vedono l'autismo come qualcosa di positivo. Questo medico che faceva delle cose importanti, oppure, che io ti dicevo anche, Michelangelo Buonarroti, Amadeus Mozart, Isaac Newton, Darwin e tutte queste persone che sono autistiche. Sei d'accordo? E questo la gente dice, ma l'autismo quindi è una cosa positiva.
Ma l'autismo è senz'altro una cosa positiva, quindi la conclusione oggi che possiamo trarre da questa breve trasmissione in cui abbiamo esaminato soltanto una minima parte di quelli che sono i disturbi dell'autismo, l'autismo è sicuramente una cosa positiva come tale va preso. Però passano anche tanti concetti e tante idee che non sono quelle giuste.
Allora, continuiamo questa discussione ancora. Tra un paio di mesi avremo uno psichiatra, uno psicologo. Oppure
una pediatra.
Poi avremo uno psicologo.
Uno psicologo.
E poi avremo anche
uno psichiatra.
E quello che è anche per il cibo, eccetera. Una,
esatto.
una
per i disturbi dell'alimentazione.
Quindi sei d'accordo, eh?
Assolutamente. Anzi, vi ringrazio.
Andiamo avanti con questa.
Chiudo il cerchio.
Ok, chiudiamo il cerchio. Grazie a tutti e arrivederci.
Grazie, arrivederci, buongiorno.